Pronti?
Allora,
dai.
Questo è un potere, si chiama Macagnano, ci abitava Primo Righi, dopo vi parlerà lui, però voglio dirvi una cosa, questo percorso, che potrebbe anche sembrare un po' così lungo, un po' troppo, spero di no per voi, è per farvi vedere che ogni luogo di questa montagna è stato toccato. Di solito voi conoscete Montesole, Casaglio, questi posti qui. Voglio ricordare che ci sono 116 luoghi degli eccidi. Ecco. Qui per esempio, mentre laggiù alla botte avete visto uomini, soltanto uomini, qui inizia invece un'altra situazione che la ritroverete in tante storie. C'erano solo donne e bambini, mentre gli uomini, adesso ve ne parlerà lui, erano nei rifugi. Perché? Perché noi sapevamo che sarebbero arrivate le SS, sapevamo che c'era la guerra e che sarebbe diventata sempre più terribile, ma pensavamo ancora che ci fossero delle regole, perché ogni guerra ha delle regole. Quando invece sono arrivate le SS da noi, le regole sono saltate, hanno fatto tutto quello che volevano. Una delle regole qual era? Andiamo noi nei rifugi, dicevano gli uomini, voi donne e bambini state a casa, tanto le donne e i bambini non fanno niente, non è vero? Arrivarono qui le SS, qui c'erano 8 donne, 4 bambini e li hanno uccisi. Come sarà da qui a Casaglia in tutto questo versante?
Capito? Lei comunque italese, capito?
No, adesso io voglio parlare. Guarda, qui c'era la casa, i miei li hanno tirati fuori tutti, perché quelli che erano di lassù erano venuti tutti qui con i miei. E loro li hanno messi tutti in fila da lì, allora. E poi qui si sì, hanno fatto un percorso con la mitraglia, hanno uccisati tutti. 8 donne e 4 bambini. E io la mattina ero a letto, che non stavo mai a casa, perché io ho vissuto 2 anni, sono sempre nel bosco. Mi dovevo presentare l'8 di settembre, e non mi sono più presentato perché c'era venuto l'amnistia. Allora io avevo un babbo e uno zio che era sempre stato con noi, siamo andati nel bosco. E loro sono venuti via più a mezzogiorno nel bosco, che avevano già ammazzati tutti i spagnoli. Allora quando sono stato lì, dove si gira qui, andavo su per andare alla creta, e c'è un podere lì in mezzo a quel bosco lì, sentite una mitragliatrice, allora io su per il bosco ho detto, e lì c'era 7 bambini, e 4 nonni e la mamma che ha ammazzato tutti. E qui quando ci ha saltati lassù nel bosco il 3 di ottobre, io ho detto adesso col babbo vado a casa a farmi ammazzare con i miei. Sono venuti lì, che erano tutti gli stessi, mi sono messo lì 2 ore per aspettare che venisse il tedesco a ammazzarmi. Non è venuto nessuno. Allora la casa qui sotto c'erano rimasti che non c'era nessuno, ho detto andiamo giù che ci danno da mangiare, perché erano 5 giorni che non avevo mangiato, fuori dal castagno. E beh, sono arrivato giù, sono andato da mangiare e dopo siamo stati lì e dopo sono andato là da mio figlio in campagna, che laggiù c'era rimasto la casa, i familiari, e dopo poi il 2 di novembre siamo passati in Europa. C'era un tedesco contro la chiesa della Salva, dove andiamo adesso, si è guardato, c'ero io e mio cognato, poi si è nascosto per non sparare. Sì, ce n'era qualche duno. E siamo andati su, là si guardavano i tedeschi, non è solo sparato. Siamo arrivati su, che c'erano i brasiliani e gli americani. Siamo trattati dopo, siamo venuti a Cagliari, e il 23 di aprile li abbiamo bruciati e portati al cimitero. Dall'8 settembre. Sì. tutti i corpi sono rimasti lì. Io non mi sono fidato, mio padre e mio cognato sono qui con una latta di benzina, ho bruciato la carne, ho messo le ossa. Li abbiamo portati là al cimitero, adesso li vediamo.
Adesso parliamo ancora. Dicevo, rispondevo perché, e lo racconterò poi dopo, dopo il disastro che c'è stato in tutta la vallata, già l'ha già detto primo, noi tra novembre e dicembre siamo tutti fuggiti da questo posto qui, perché intanto ci hanno portato via tutto quello che avevamo in casa, dalla stazione di Pioppe partivano treni carichi di ogni cosa, ci hanno portato via gli animali dalle spalle, poi alla fine prima di andarsene ci hanno minato i campi e minato i boschi. Allora, anche i corpi erano minati. Prima non si poteva venire perché ci controllavano, dopo perché erano minati. Allora siamo tutti fuggiti e la via di fuga, che lo racconterò dopo, era il Monte Salvero verso la Toscana. Questa è la nostra via di fuga. Ed erano il centro profughi di Firenze quello che ci accoglieva. Lui non ci è andato al centro profughi, ma dopo lo racconto perché è molto importante anche dalla Poretana qual era il passaggio. Quindi qui, ecco, corpi rimasti come in tante altre aree, e quindi da ottobre-novembre ritorni ad aprile a raccogliere che cosa? Alcune persone addirittura riconoscibili. E poi qui è iniziato proprio lo sterminio delle donne e i bambini indifferenziato, che non si pensava che le donne e i bambini. Adesso voglio dirvi una cosa, quando scendiamo, dopo la prima curva, sulla destra c'è una piccola casa in sasso chiamata La Casetta. Lì c'è stato un altro eccidio, ma dappertutto, se avessimo tempo delle giornate, è uno degli eccidi non più gravi, perché sono gravi tutti, però molto anomalo. Due mie amiche, Edmonda e Luana, Edmonda aveva 19 mesi, Luana aveva 3 anni, e rimasero praticamente sole, perché il padre, quando rastrellarono gli uomini per portarli su alla scuderia di Pioppe, riuscì a scappare e andò a Bologna. Rosti, vero? E la mamma andò a portare al forno il pane da cuocere, perché le donne le facevano in casa il pane e poi li portavano, e saltò su una mina e morì. Insomma, Edmonda e Luana rimasero da sole, le presero in casa le zie Giulietta e Teresa, la zia Giulietta e nonna Teresa. La gente cercava di andare nei rifugi, ma le zie, la zia e la nonna dissero, ma siamo due donne e due bambini, a noi non fanno niente. C'è quella casetta lassù vicino a Macagnano, quasi diroccata, noi ci mettiamo lì, le bambine stanno meglio, un pochettino, un po' di fuoco, qualche cosa che riusciamo ad avere, no? E invece una notte sono arrivate le SS, era quasi, non so che ora fosse, insomma, perché non erano ancora letto Edmond e Luana, mentre la nonna Teresa con la zia Giulietta stavano recitando il rosario sul letto, è arrivata le SS, gli hanno scaricato un mitragliatore addosso. Le bambine sono corse sotto il letto, non sono state viste dalle SS, però sono rimaste lì una notte, due giorni, fino a quando i vicini hanno detto, ma come mai il camino della casetta non fuma, con un freddo come c'è? E loro sono venuti a vedere, e hanno la nonna e la zia trucidate, queste due bambine strette sotto il letto lì, tutte intrise di sangue, perché era tanto il sangue della nonna che aveva filtrato i materassi. Edmond e Luana vivono ancora, Edmondo di solito parla, è venuto anche in un giro che abbiamo fatto a settembre con i frati di Montesole, racconta poco ma racconta, Luana non ha mai più voluto assolutamente parlare. Questa è la casetta, quindi tutti questi piccoli casalari, questi piccoli luoghi, tutta la montagna è stata toccata da questa tragedia. Ecco, adesso quando lo scendete lo vedete sulla strada, e adesso prima dove andiamo? A Salvaro? A Salvaro. Deve dire qualcosa, scusi ancora? Lo diciamo a Salvaro allora, perché a Salvaro, poi oltre alla storia di Salvaro vi racconterò la via di fuga che noi abbiamo fatto, la famiglia Righi è stata protagonista, perché noi attraversavamo il fiume e chi ci dava un conforto era la famiglia Righi, che facevano i turni i Righi. per tenere il focolare acceso.
Sì. Pagavano che c'era la chiena.
Giù.
Tutte le donne giù per il fiume.
E quanti anni aveva prima? Quanti anni aveva?
20 anni. Era un bellissimo 20 ragazzo di 20 anni, come ancora bellissimo adesso.
Che correva per i monti.
Adesso io sto in vita.
Stai di
che voglio contare la
Ah, perché devi
ma ci fermiamo.